www.redigio.it e la storia continua. Bilancio di un anno. Nel maggio del 1916, a un anno di distanza dall'entrata in guerra dell'Italia, un'offensiva austriaca lungo le valli del Brenta e dell'Adige coglie di sorpresa le armate italiane, che cedono in più punti dal fronte. Immediatamente, tornati d'attualità gli ammonimenti giolittiani circa la pericolosità della guerra, si verificano importanti ripercussioni in sede politica. Antonio Salandra, che dopo aver voluto la guerra, non nasconde ora la sua insoddisfazione nei confronti dello Stato Maggiore ed è a sua volta ripagato con pari disistima dal generale Luigi Cadorna ed è costretto a dimettersi. Il professor Salandra è rimasto al potere a poco più di 2 anni ed egli è certamente il maggiore responsabile della partecipazione italiana al grande conflitto. Sull'onda del clima artificioso di entusiasmo creato dai nazionalisti, egli ha creduto, nella primavera del 1915, che la guerra fosse ormai alle ultime battute e che comunque si sarebbe conclusa entro i primi mesi del 1916. Ma la previsione si è ben presto rivelata infondatamente ottimistica e lo stesso Salandra ha dovuto ammettere che l'intervento italiano è stato forse prematuro. Più tardi il professore si giustificherà dichiarando che se avesse saputo dell'offensiva tedesca in corso contro la Russia si sarebbe mantenuto fuori dalla mischia. In effetti, date le particolari condizioni del terreno, prevalentemente montagnoso, il fronte italo-austriaco risulta fin dall'inizio uno dei settori più delicati nell'intero scacchiere strategico europeo. È vero che il generale Cadorna può contare su una larga superiorità numerica, che nei primi tempi addirittura di 4-1, ma gli avversari sono dei buoni soldati, ben addestrati, ben armati e ben equipaggiati e hanno il vantaggio di essere attestati in fortificazioni praticamente inespugnabili. Il comando italiano, che pure manda disinvoltamente i suoi uomini allo sbaraglio, non è in grado di attuare una strategia realmente offensiva. Riesce a respingere gli attacchi ma non ha né piani operativi, né l'inventiva, né la forza necessaria per sfondare le linee e penetrare in territorio nemico. E sin dal primo giorno di guerra si rivelano determinanti la carenza di munizioni e la mancanza di adeguati approvvigionamenti. Nonostante tutto, Cadorna, che è un generale serio e preparato, ma che come stratega non è più che mediocre, si intestardisce a ordinare continue e ripetute offensive, spesso sanguinosissime, lungo l'Isonzo, che ottengono risultati insignificanti, del tutto sproporzionate al rapporto dei mezzi impiegati e al sacrificio in vite umane richiesto. Così, un'intera generazione di giovani italiani è vanamente immolata. Cadorna si illude che questo tipo di guerra, detta di logoramento, consegua il risultato di sfiancare e demoralizzare il nemico. In realtà a soffrirne, anche sul piano psicologico, sono soprattutto le truppe italiane. E per il momento, comunque, è Cadorna ad avere la meglio sui politici. Salandra, che lo contrasta, è costretto a dimettersi e viene sostituito dal quasi ottantenne Boselli, un uomo debole e incapace, una scelta transitoria dettata dal compromesso. Poche settimane più tardi, in agosto, le vicende sembrano volgere al meglio e le truppe di Cadorna conquistano Gorizia. ma si tratta purtroppo di un episodio isolato che non dà alcun risultato pratico e che non serve a rialzare il morale delle truppe costrette da mesi a logorarsi in una continua e terribile guerra, guerra di trincea. Di lì a poco sfuma anche il secondo segno di speranza, la proposta del primo ministro inglese Lloyd George di inviare in Italia un forte contingente di truppe anglo-francesi per scatenare una grande offensiva. E la proposta viene respinta dai generali e dai governanti italiani. I primi perché offesi nella loro suscettibilità di strateghi, i secondi perché timorosi di vedersi esautorati nelle loro prerogative politiche. Il bilancio di questo primo anno di guerra induce ad alcune considerazioni non propriamente ottimistiche. La guerra non è quella meravigliosa, esaltante, eroica avventura quali l'ha dipinta D'Annunzio nelle sue ispirate concioni. Essa è una realtà tanto più squallida e terrificante fatta com'è di assalti alla baionetta, di ferite, di sangue, di morte in agguato e poi, nelle pause del combattimento, vita da trincea, fango, sporcizia, noia, nostalgia, rabbia. L'impero asburgico, presentato dalla propaganda come un colosso in sfacelo, ansioso solo di farsi preda ai conquistatori, è invece un osso ben più duro del previsto e la vittoria che doveva essere portata a portata di mano sembra si stia sempre più allontanando ed è comunque ancora tutta da conquistare, al prezzo di sacrifici che si preannunciano immani. Il morale dei combattenti italiani, sicuri di sé e baldanzosi all'inizio del conflitto, e ora sotto il livello di guardia. E i soldati si battono con ardore, ma si sentono trattati come carne da cannone, e tali sono in realtà considerati dagli alti comandi. Il malcontento comincia a coagularsi in spirito di rivolta. Per il momento fa da argine alla disperazione la residua speranza che la conclusione del conflitto si avvicina. Ma cosa accadrà se le operazioni continueranno ancora, come tutto lascia supporre, per mesi e mesi e per anni? www.redigio.it e la storia continua.